introducendo in questa celebrazione dell'Eucaristia, ecco, di poter incontrare veramente Cristo che si rende presente nella parola, nel mistero del suo corpo e sangue, e così poter attingere alla ricchezza vera.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 9, dal versetto 13 al 31. Il peso dell'oro che giungeva a Salomone ogni anno era di 666 talenti d'oro, senza contare quanto ne proveniva dai mercanti e dai commercianti. Tutti i re dell'Arabia e i governatori della regione portavano a Salomone oro e argento. Il re Salomone fece 200 scudi grandi d'oro battuto, per ognuno dei quali adoperò 600 sicli d'oro battuto e 300 scudi piccoli d'oro battuto, per ognuno dei quali adoperò 300 sicli d'oro. Il re li collocò nel palazzo della foresta del Libano. Inoltre il re fece un grande trono d'avorio che rivestì d'oro puro. Il trono aveva 6 gradini e uno sgabello d'oro. Vi erano braccioli da una parte e dall'altra del sedile, e 2 leoni che stavano a fianco dei braccioli. 12 leoni si ergevano di qua e di là sui 6 gradini. Una cosa simile non si era mai fatta in nessun regno. Tutti i vasi per le bevande del re Salomone erano d'oro. Tutti gli arredi del palazzo della foresta del Libano erano d'oro fino. Nessuno era in argento, perché ai giorni di Salomone non valeva nulla. Difatti, le navi del re andavano a Tarsis, guidate dai marinai di Cura. Ogni 3 anni le navi di Tarsis arrivavano portando oro, argento, zanne d'elefante, scimmie e pavoni. Il re Salomone fu più grande per ricchezza e sapienza di tutti i re della terra. Tutti i re della terra cercavano il volto di Salomone per ascoltare la sapienza che Dio aveva messo nel suo cuore. Ognuno gli portava ogni anno il proprio tributo, oggetti d'argento e oggetti d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli. Salomone aveva 4.000 stalle per i suoi cavalli e i suoi carri e 12.000 cavalli da sella, distribuiti nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. Egli dominava su tutti i re, dal fiume alla regione dei Filistei e al confine con l'Egitto. Il re fece sì che a Gerusalemme l'argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro tanto comune quanto i sicomori che crescono nella sefela. Da Musri e da tutti i paesi si importavano cavalli per Salomone. Le altre gesta di Salomone, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte negli atti del profeta Natan, nella profezia di Achia di Silo e nelle visioni del veggente Iedo riguardo a Geroboamo, figlio di Nebat? Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele 40 anni. Salomone si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono nella città di Davide suo padre. Al suo posto divenne re suo figlio Roboamo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Sapienza e ricchezza, tutto dono. Tutto dono, perché uno non fa che ricevere tutto quello che gli viene portato. Il Signore veramente realizza quella era stata la risposta alla preghiera di Salomone, il quale aveva chiesto la sapienza, e in più il Signore, oltre a concedere la grazia della sapienza, aveva assicurato, no? Aveva di sua iniziativa, ecco, che l'avrebbe colmato di ogni ricchezza e potere.
Ma mi sembra che se uno guarda Prima Re, si vede che il testo praticamente è proprio ripreso, identico, E c'è quel punto che abbiamo già detto nei giorni scorsi, cioè qua dopo il versetto 28 che parla dei cavalli, insomma continua questa celebrazione del fasto del regno, poi finisce il versetto 29, le altre gesta di Salomone, sostanzialmente parla della morte. Lì si salta dal capitolo decimo del primo re alla fine del capitolo undicesimo ed è appunto il libro delle cronache completamente salta tutta la parte della vecchiaia di Salomone, della sua, di tutte le concubine, dell'idolatria, eccetera. E quindi il quadro di oggi mi sembra che sia una ripresa di un testo che aveva già di fronte e lasciandolo così nella sua fotografia di un regno ricco. E a me aveva colpito questa sottolineatura, non ci fu nessun regno così. E il fatto che sia veramente non solo un regno sfarzoso, ma più grande di ogni altro, anche rispetto alle nazioni, il re, dice il versetto 22, il re Salomone superò per ricchezza e sapienza tutti i re della terra. E non so, perché io nei giorni scorsi non c'ero, mi pareva che il parallelo di Coelet, forse anche voi avrete visto, che la tradizione assegna a Salomone vecchio, sia bello, cioè dice così, ho accumulato, il capitolo secondo, ho accumulato argento, oro, ricchezze di re, di province, mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con le delizie dei figli dell'uomo, sono divenuto grande, più potente di tutti i miei predecessori in Gerusalemme, pur conservando la mia sapienza. Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore. E ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che ho durato a farle, ecco, tutto mi è apparso vanità e un inseguire il vento, non c'è alcun vantaggio sotto il sole. E poi dice, il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio, però so anche che c'è un'unica sorte per tutti e due, e anche questo è vanità. Cioè, rispetto a questo quadro così luminoso, diciamo, di un regno che è arrivato al suo apice, Coelet poi lascia questo grandissimo giudizio di vanità. Mi sembra che in un certo senso la narrazione stessa di re e di cronache, con questo contrappunto tra lo sfarzo di Salomone e poi lo scisma che ci sarà immediatamente dopo, sia già però in un modo diverso, non così riflesso come Coelet, però metta anche una, da un lato celebra la fedeltà di Dio che gli ha promesso anche le ricchezze, dall'altro però dica anche che non è qui il punto, perché il re subito successivo vedrà sfasciarsi tutto.
Come abbiamo detto ieri, deve avere un significato questa omissione dell'apostasia di Salomone, invece questo prolungarsi della descrizione del suo regno, addirittura un paragrafo intero per descrivere il suo trono. Io leggo, ricordo solo che il Cantico dei Cantici ha pure dei paragrafi interi dedicati alla descrizione di alcuni aspetti del regno di Salomone. Il Cantico dei Cantici è di Salomone, oppure per Salomone, per il Pacifico, che sarebbe Dio, per il Re Pacifico. Il terzo poema cosiddetto, il capitolo 3, dice: ecco la lettiga di Salomone, 60 prodi le stanno intorno, tra i più valorosi di Israele. Tutti sanno maneggiare la spada, sono esperti nella guerra. Ognuno porta la spada al fianco contro i pericoli della notte. Un baldacchino si è fatto il re Salomone con il legno del Libano. Le sue colonne le ha fatte d'argento, d'oro la sua spalliera, il suo seggio di porpora. Il centro è un ricamo d'amore, delle figlie di Gerusalemme. Uscite, figlie di Sion, guardate il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Poi di nuovo alla fine dice che Salomone aveva una vigna e l'aveva affidata a custodi, ciascuno gli doveva portare come suo frutto 1000 sicli d'argento. Dunque le interpretazioni allegoriche si sprecano, quindi i prodi sarebbero i sacerdoti e i leviti armati dei precetti e precetti della legge, e comunque rimane una visione molto allusiva, probabilmente ripresa anche dall'Apocalisse, da Ezechiele, il trono di Salomone come il trono di Dio.
Posso, cioè, ci ho pregato proprio poco, però stamattina, adesso leggendo questo versetto 23, è bellissimo, perché tutti cercavano il volto di Salomone e mi sembrava questa ricerca del volto di Dio che attraversa tutta la storia e tutti i re della terra. È difficile non andare all'episodio dei Magi, e dall'episodio dei Magi al Vangelo di oggi mi è piaciuto molto, perché qui c'è il regno e lì c'è il regno di colui che non ha dove posare il capo, dove in lui sono racchiusi tutti i segreti della sapienza di Dio.
Bene, allora procediamo, e così siamo venuti a Cristo, e allora cerchiamo di aprirci al dono di questa presenza, e che quindi, ecco, in lui possiamo cogliere il riflesso della gloria del Padre, e la nostra vita possa essere illuminata, glorificata in lui.